ragazzi, c'è la radio qui, adesso l'accendo.
Sì.
Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Prima puntata.
Benvenuti al primo appuntamento con Fellini alla radio. In questa e nelle prossime puntate andremo alla scoperta di un lato poco noto del grande regista riminese. Conosceremo il Fellini autore radiofonico.
Non lo so.
In vettura! Vai!
Ma che cosa vai a fare allora?
Non lo so. Devo partire. Vado via.
Ma non stavi bene qua? Ciao, Moraldo! Ciao! Addio!
Addio, Fido!
Quando si parla dell'attività, per così dire, pre-cinematografica di Federico Fellini, si ricorda di solito l'abbandono di Rimini, alla volta prima di Firenze e poi di Roma. Proprio a Roma Fellini iniziò a lavorare come vignettista e scrittore su uno dei giornali umoristici più popolari dell'epoca, il Marco Aurelio. Il Marco Aurelio negli anni 30 fu una vera e propria fucina di talenti creativi per quello che sarà il cinema italiano nel dopoguerra. Si cita poco, però, il lungo periodo che Fellini passò lavorando per l'EIAR, quella che poi diventerà RAI. Tra il 1940 e il 1943, con una ripresa tra il 46 e il 47, infatti Fellini scrisse numerose scene e riviste radiofoniche, quelle che oggi chiameremmo radiodrammi. Spesso i copioni attingevano a racconti umoristici, a vignette e a, diciamo, fumetti che erano stati pubblicati sul Marco Aurelio, ma con il passare del tempo lo stile di Fellini, con il contributo, l'apporto fondamentale di Ruggero Maccari, si fece sempre più personale. Andarono in onda numerosissimi radiodrammi, alcuni dei quali verranno proposti in questa e nelle prossime puntate. Si tratta di materiale pressoché inedito, le registrazioni dell'epoca infatti sono andate perse e i radiodrammi sono stati reinterpretati per alcuni programmi in Italia e in Ungheria negli anni passati, relativamente di recente. Quelle che vi faremo sentire sono delle nuove versioni di questi lavori, prodotte attenendosi con assoluta precisione e scrupolo ai copioni e alle note di Fellini e di Maccari, ritrovati negli archivi RAI presso la Fondazione Fellini e depositati alla SIAE.
Coraggio ragazzi, incominciamo le prove!
Iniziamo un viaggio che quindi siamo certi vi sorprenderà e vi farà scoprire il mondo di un Fellini poco più che ventenne, ma già formato ben prima dell'esordio cinematografico, che avverrà nel 1950 con Luci del Varietà, diretto insieme ad Alberto Lattuada. Un mondo fatto di sogni, fantasie, ricordi, nostalgia, un mondo di suggestioni, di malinconia, di umorismo e di emozioni, attraverso il quale viaggeremo con studiosi, critici, biografi e amici di Federico Fellini. L'esordio di Fellini alla radio è dovuto, come spesso accade, ad una casualità. Ce lo racconta Pachito Del Bosco, storico e archivista RAI, tra i primi ad occuparsi del Fellini radiofonico.
C'era un programma che andava abbastanza male, era una campagna pubblicitaria voluta dalla casa produttrice di dolciumi, Lea Elac, che lanciava le caramelle sui Biancaneve e Sette Nani. E quindi c'era un programma che doveva essere di sette puntate, affidata a un regista dell'epoca. E allora un giorno chiamavano Marcello Marchesi, che lavorava al Marco Aurelio, nella redazione in cui appunto era approdato Federico Fellini a 19 anni venendo da Rimini a Roma, disse che c'era questa cosa da fare. Fellini si fiondò sull'operazione perché lui è espertissimo, la sua cultura oltre che scolastica era anche molto fondata sui giornaletti dell'epoca, quindi sia il Corrierino dei Piccoli, sia il Balilla, sia altri giornali di fumetti. E allora si misero subito a lavorare lui e Ruggero Maccari, che era un altro dei collaboratori, e firmarono a quattro mani una di queste puntate che si chiama L'avventura di Pisolo. Lui scrissero in questa puntata e da allora in poi andarono avanti. Inizia una carriera folgorante perché siamo nel 40, nell'aprile del 40 la prima sua avventura radiofonica. Da lì diventa sempre più famoso, appena qualche mese dopo scoppia la guerra, lui vengono affidate delle trasmissioni anche per le forze armate e continuerà non solo a fare i programmi che andavano in onda addirittura alla sera di Natale, come la rivista Sotto il Tovagliolo, in cui appunto fa delle parodie incredibili da tutto quello che succede in tutte le famiglie italiane, quindi dall'attesa dei regali alla tombola con la gente che non capisce perché c'è chi dà invece che il numero, il significato cabalistico e il nastro degli equivoci, ma appunto persino c'è il giorno di Natale nel carcere in cui tutti quanti gli ergastolani pentiti diciamo così, smuovono alle lacrime addirittura il direttore, perché gli scrivono una lettera così talmente commovente che il direttore non può frenarsi. In quell'epoca Fellini aveva prodotto un unico libriccino piccolo, si chiama Il mio amico Pasqualino, ed erano le disavventure di un ometto piccolino, alcuni ne capitavano di tutti i colori. L'avventura serale era quella appunto che di notte le cose parlano, che lui rientrando in casa cominciava a scoprire questo mondo sonoro che era particolare, perché appunto cominciavano dei passi lungo la strada che man mano che si avvicinano diventano pericolosi, ma poi si scioglie questo, così chiamiamolo, suspense, e comincia a popolarsi tutto un universo di sonorità che praticamente non solo ci riferiscono nel momento di attenzione appunto per questo radiofonico di Fellini al mondo dei rumori, in cui i singoli oggetti si animano e si animano grazie appunto alla loro sonorità. La goccia che cade dice qualche cosa, il tuono che appunto riempie la notte tempestosa, ma a un certo punto anche i tarli dentro la stanza, anche gli abiti dentro l'armadio, tutto quanto comincia ad animarsi, ad avere una voce. E appunto questa è una sorta di storia che ci fa pensare a una lettura che in quell'epoca lì, sempre che esiste, credo che sia, che racconta Fellini si vide portare da Marcello Marchesi sempre un libro, era Le Metamorfosi di Kafka, che ancora in Italia avevano, non dico una circolazione clandestina, ma era una pubblicazione per amatori. Allora, questa sorta di metamorfosi del personaggio che resta schiacciato da questi rumori, mi sembra che sia proprio una delle prime tappe fondamentali del percorso di Fellini all'interno dell'universo sonoro e quindi radiofonico.
E adesso trasmettiamo la radioscena Di notte le cose parlano, ripresa dalla rubrica del Marco Aurelio pubblicata nel marzo del 1942 con identico titolo, trasmessa originariamente alle 21:25 del 18 settembre 1942.
Chi si aspettava di udire in questa fantasia delle belle canzoni, delle scenette comiche, l'avverto fin d'ora, proverà una delusione fortissima. Forse si metterà anche a piangere. Non ci sono parodie, non c'è niente di tutto ciò che appartiene al genere della rivista. Non c'è niente.
Non c'è niente? Ma allora perché l'avete scritta?
Necessità d'artista, bambina, istinto creativo, impeto.
Ma ci sarà qualche cosa. La vostra fantasia racconterà un fatto. Ma non c'è proprio niente? Di che cosa avete voluto parlare?
Ecco, voglio soltanto parlare di un omettino qualunque, in una notte qualunque. E questo omettino potrei essere io, voi, quel radioascoltatore che in questo momento sta già pensando di chiudere la radio, quell'altro che si dondola sulla sedia guardando l'apparecchio con aria scettica, di tutti. Un omettino qualunque, una notte qualunque, dove non succede niente, non accade niente, non si verifica nessun fatto strano, nessun avvenimento anormale.
Ma allora, che bisogno c'era? Ma perché...
Non interrompere, bambina. Anche la notte più calma, più serena, durante la quale sembra non sia successo nulla, è piena di strani, misteriosi fatterelli, piena di piccole, angosciose paure. Di notte le cose parlano.
Le cose parlano?
Sì, proprio così. Ogni rumore è una voce che dice qualche cosa, vere frasi. Per esempio, non siete mai tornata a casa a notte alta? La vostra casa è bella, sì, ma per arrivarci bisogna passare per strade buie, per piazze deserte. Troppo silenzio, troppe ombre, avete paura, confessatelo. E allora all'improvviso udite un passo, un battere di tacchi che vi segue. È un piccolo rumore, ma di colpo ogni vostra paura svanisce. Non siete più soli e sorridete con un lungo sospiro di sollievo e parlate, parlate con quel rumore mentre fugge senza rimpianto l'ansia angosciosa e lo squallido desolato senso di sbarrimento. Parlate.
Ah, finalmente! Sapessi che paura provavo a camminare solo per questa strada buia. Non voglio sapere chi sei. Mi devi essere amico. È così, vero? Mi sei amico?
Amico, amico, amico.
Ti voglio bene. Prima camminavo a testa bassa. Non volevo guardare, non volevo vedere nulla. Troppe ombre strane e tutto sembra si muova. Avevo paura. Sembra... una città di morti, vero?
Io e te soli.
Oh, non importa. Basta che tu mi stia vicino. Ah, ombre strane. Ah, rido di voi. Mi fate pena. Ecco, cammina sempre dietro a me, così. Imiterò il tuo passo. Andrò forte, piano, come vorrai tu. Dove sei? Perché non ti sento più? Dove sei? Non mi lasciare. Non mi lasciare! Come sei buono. Se io fossi un pochino meno timido, ti inviterei a casa mia. Dimmi, puoi passare di qua tutte le sere? Io torno sempre tardi a casa, la strada è sempre buia.
Ti lascio, ti lascio, ti lascio, ti lascio, ti lascio, ti lascio.
Dove vai? Fermati! Non mi lasciar solo! Torna indietro! Fermati. La strada è troppo buia. Gli alberi si muovono. Ho paura. Torna. Torna.
Proprio così. Le cose parlano di notte. Ed ora seguiamo quell'omettino. Andiamo con lui a casa sua. È arrivato tra le sue pareti, ripensa alla sciocca paura di poco prima, sorride. I suoi pensieri salgono verso il soffitto. Uditeli.
Che sciocco aver paura del buio. Ma adesso non voglio pensarci più.
Una bella dormitina. Che peccato, domani mattina devo alzarmi presto.
Il colletto sporco? Posso portarla anche domani, questa camicia.
Accidenti, come sono magro. Ecco, dovrei trattenere il respiro, così, gonfiando il petto e...
Ma è impossibile. Chi se ne importa, tanto alla spiaggia in costume non mi ci metto.
Oh, ecco fatto. Uno, due e tre.
A letto.
Spegniamo la luce.
Ah, come si sta bene. Come sarebbe bello se fuori piovesse.
Beh, buonanotte.
Ed ecco, l'omettino chiude gli occhi, ascolta i tocchi del campanile. Che buffo! Ad ogni colpo, dalla pupilla gli si stacca un cerchio d'argento che si allarga e sale nel buio, sale, sale. Ma l'omettino non vuole pensare a queste cose. Ha sonno, deve dormire per poter lavorare. Ed ecco un altro sospiro e chiude gli occhi. Ma chi può fermare i pensieri?
Si sta bene, però.
Una volta da bambino, quando chiudevo gli occhi nel buio, vedevo tanti colori.
Quanti? Un campo rosso. Poi nascevano infiniti puntini. Gialli,
fiamme d'argento. Poi tutto si metteva a girare. Girava, girava. Perché mi vengono in testa tanti pensieri profondi? Poi il giorno dopo, quando li racconto, ma voglio dormire. Voglio dormire.
E questo rumore. Non ho chiuso bene il rubinetto del bagno. Ma no, è impossibile. È troppo distante il bagno. Non potrei udirlo.
Qui?
Qui dove? Nella mia stanza non ci sono lavabi. Da dove vieni? Dove sei?
Qui?
È una cosa tremenda. Non posso più dormire. Non voglio sentirla. Che sia un rubinetto di sopra.
Qui?
È un'ossessione. Non devi seguitare.
Sì.
Mi fai impazzire.
Sì.
E tu non andrai più via? Seguiterai così tutta la notte?
Sì, qui, sì, qui.
Basta, basta, basta!
È tornato il silenzio. La goccia non fa più udire la sua voce? L'omettino ascolta, divenuto tutto orecchi. Gli occhi sbarrati nel buio.
I tarli scavano nel legno dell'armadio tante piccole grotte, con tante colonnine. Ecco, una di quelle colonnine è caduta. Lavorano, lavorano nel buio. Sembra che bussino. Chi c'è nell'armadio? I miei vestiti, soltanto i miei vestiti. Hanno paura dei tarli. Vogliono uscire. Forse sono già scesi. Sono ritti nel buio, le braccia vuote che pendono. Senza testa! C'è qualcuno in quell'angolo. È un sospiro stupito, lunghissimo. Di dove è uscito? Dalla bocca rotonda del termosifone. Perché sussurra quello? Forse vede il vestito in mezzo alla stanza. Forse si stupisce. Vogliono far tacere i miei pensieri. L'attaccapanni, magro, allampanato, non vuole che io pensi. E se accendessi la luce? E là in mezzo alla stanza ci fosse davvero il mio vestito. Torna indietro. Torna nell'armadio. Ho paura. Chi gioca alle palline di naftalina? È lui. Il mio vestito. Corrono da una parte all'altra. Ecco. Sentite.
Solo.
Sei solo! Sei solo! Sei solo!
Il tappeto. Il tappeto si muove. Lo sento strisciare sul pavimento. È diventato una strana serpe. O è il braccio vuoto del mio vestito che lo tira a sé? Lascialo. Va via. Torna nell'armadio. Torna nell'armadio. Quando verrà l'alba, starò buono. Non mi muoverò più. Voglio dormire. Voglio dormire. Fate che si faccia giorno presto. Fate che si faccia giorno presto.
E l'omettino stringe gli occhi e non vuol più pensare a nulla, ma è troppo buio. I ciechi vedono sempre così? Se fosse divenuto cieco, la luce. Dov'è la luce? La sua mano corre febbrile all'interruttore. No, ci vede. Sospira e si guarda attorno. Quei rumori cattivi gli hanno messo tanta paura. È stanco. Gli pare di tornare da un lungo viaggio. Vuol dormire, poveretto.
Perché gli hanno dato una coltellata nel ventre? Il collo gli si allunga quando grida. Domani voglio vedere se ci sarà del sangue nella via. Basta, non ne posso più!
Muoio.
Basta, portatelo via! Portatelo via! Portatelo via! Il vento! Il vento. Il vento.
Fammi entrare. Fammi entrare.
C'è un banco di ghiaccio che va alla deriva e il vento grida così. Sono morti gli uomini sotto la tenda?
Non. Senti che ti chiamo.
È entrato. In cucina corre e urla dentro i tubi della stufa. Non può più uscire.
Vengo da lontano. Mari bui, burroni che scivolati. Fammi entrare. Fammi entrare.
Il tuono.
Rotolo, 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 rotolo.
È passato sopra il mio tetto. Deve essere una gigantesca palla fatta di nubi. E corre nel cielo da un punto all'altro. Adesso è sparita. Lontano. Lontano.
Rotolo, 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 rotolo.
Sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua.
Da piccolo pensavo così. Sopra la terra c'era il cielo. E sopra il cielo un enorme, infinito soffitto di tavole di legno. Ecco, quando si sente tuonare, qualcuno sposta quelle tavole.
Spacco il mondo!
No, no, non farmi paura. Non devi farmi paura.
Sono buono, sono buono, sono buono, sono buono, sono buono, sono buono. Sono buono, sono buono, sono buono, sono buono, sono buono.
Ecco, così mi piace ascoltarti. Fammi dormire. Sono tanto stanco. Fammi sognare. fa venire la pioggia. Ah, eccola! Finalmente! Non mi disturbate. Senti, la pioggia parla. Grazie, sei buona. Così, così.
Crogiolati, crogiolati.
C'è un trenino. Un trenino che cammina sotto la pioggia. Deve essere l'alba. Quel trenino porta via tutti i miei tristi pensieri, tutte le mie preoccupazioni. Addio, addio.
Come stai, Federico?
Sei tu, Bianchina. Da dove sei entrata? Ti ha portata quel trenino? Come sei bella, Bianchina.
C'è un grande prato, vedi? Guarda, guarda quanti fiori.
Che cosa strana, Bianchina. Una volta c'era un cortile qui, un cortile sporco, triste. Quanti fiori, quanti fiori!
E in fondo al prato la nostra casa. Ci siamo sposati, Federico. Vieni, vieni. Guarda.
Perché bisogna suonare se la casa è nostra? Bianchina, dove sei? Dove sei? Bianchina? Bianchina!
La sveglia, sono le 7. Omettino, è giorno! È giorno! Ecco fatto. Non c'è altro. La breve fantasia è finita ed ora musica, musica allegra, forte, più forte. Ecco, così.
Notte le cose parlano. Fantasia di Federico Fellini. Personaggi e interpreti. L'autore Stefano Morettini. L'omettino Alessandro Zurla. Una voce di donna e Bianchina Angela Gaspari. La voce stupita, i passi, il tappeto, il silenzio Gianfranco Miglietta. La voce del tuono Alessandro Zurla. Le voci del vento, la goccia, la pioggia, il gatto Angela Gaspari. Le musiche. La canzone dell'usignuolo è cantata da Lila Livi. Di Bruno Maderna, musica da camera. Di Tchaikovsky, dallo Schiaccianoci, danza della fata confetto, regia di Roberto Benatti.
Oggi io con te vorrei volare sull'albero fiorito fin lassù, e uniti al fin poter sognare, ma questi mezzi rami cinguettando tu per tu, l'usignuolo canterà.
Facciamo un passo indietro, andiamo per così dire dietro le quinte e parliamo con Roberto Benatti, che insieme a Franco Foschi ha curato la regia e il montaggio di Notte le cose parlano, che avete appena sentito, e di tutti gli altri radiodrammi che ascolterete nelle prossime puntate. Roberto, come sei venuto a conoscenza di questi testi?
Io conoscevo già i racconti di Fellini che erano stati pubblicati su Cinemagazzino e il Marco Aurelio negli anni 30-40. Li avevo letti e da quei racconti mi sarebbe piaciuto realizzare, sceneggiarli e farne dei radiodrammi. E con Franco ci avevamo pensato. Poi, casualmente, Paola Valentini, una studiosa di cinema e di radio, venne a fare delle ricerche in Cineteca sulla radio nel cinema e quindi da lì chiesi a lei se conosceva i racconti di Fellini, se secondo lei erano radiofonici. Lei mi disse: ma no, ma da quei racconti Fellini ha tratto dei radiodrammi e io ce li ho, e me li ha passati. Con quelli che lei mi ha passato sono andato alla Fondazione Fellini e ho scoperto che alla Fondazione Fellini hanno tutti i radiodrammi conservati. Di registrazioni non ce ne sono. E allora non venivano registrate le puntate, i radiodrammi. Alcuni erano stati registrati su dischi in cartone, mi sembra, addirittura, ma non è rimasto niente dei radiodrammi originali.
Per quanto riguarda le musiche, come le hai scelte?
Ho fatto un po' di ricerche sulle musiche di quegli anni e comunque nelle sceneggiature di Fellini sono indicati i rumori e le musiche. Purtroppo però molte di queste musiche io non sono riuscito a trovarle, le ho cercate, purtroppo non le ho trovate e quindi da quelle indicazioni io ho trovato altre cose, però che dessero quell'atmosfera che era indicata in sceneggiatura. Poi c'erano delle imprecisioni, ad esempio, oppure io almeno non sono riuscito a trovare, Fellini indica la mattinata di Handel e invece la mattinata di Handel io non sono riuscito a trovarlo, mi sono informato e ho utilizzato il mattino di Haydn. Lui voleva una musica che evocasse la primavera. Un'ultima cosa sulle musiche: nel Di notte le cose parlano, il maestro Ruccioni, mi pare che si chiami, crea le musiche originali e le musiche originali, che io non ho sentito naturalmente, però ho immaginato che dovessero ricreare un'atmosfera. Di notte le cose parlano è creato esclusivamente soprattutto sulle cose che parlano, il tuono che parla, il vento che parla, i tarli nell'armadio parlano, eccetera, così. Quindi era interessante appunto creare una musica che suscitasse un'atmosfera e quindi ho utilizzato invece del maestro Ruccione Bruno Maderna. Interessante la storia di Bruno Maderna, che insieme a Luciano Berio nel 1954 fonda lo studio di fonologia della RAI di Milano, lavorando appunto sulla sperimentazione, la ricerca del trattamento del suono, appunto la ricerca di nuovi linguaggi legati appunto all'elettronica, che vengono utilizzati per i radiodrammi in radio quindi e alla televisione.
La radio di allora era ben diversa da quella di adesso. Come avete fatto tu e Franco Foschi a rendere il ritmo un po' antico, per così dire, di questi radiodrammi?
Abbiamo cercato, diciamo, di utilizzare, di mantenere i tempi o di immaginarci i tempi dell'epoca, quindi non con un montaggio veloce come, diciamo, si usa adesso ed è molto più comprensibile, molto più all'ascolto, insomma rende molto meglio. Abbiamo cercato di mantenere dei tempi che introducessero all'ambientazione che Fellini voleva dare al radiodramma.
I copioni originali sono stati modificati in qualche modo per questa nuova messa in scena?
Non è stato modificato niente, soltanto per una sceneggiatura che è una scena il Cerino. Ci sono delle indicazioni che sembra che potesse starci la voce di un narratore, non sono riuscito a capire bene se forse era un atto unico anche rappresentato a teatro. C'erano delle indicazioni che insomma non riuscivo a, e io ho aggiunto un narratore che così racconta un po' quello che accade.
Prima di concludere questa prima puntata di Fellini alla radio, torniamo a parlare con Pachito Del Bosco.
Che cosa dire di Fellini? Che se non fosse esistita la radio l'avrebbe già inventata lui, perché la sua ricerca dello specifico radiofonico è talmente spiccata in ognuno di questi lavori che fate sentire. Certo, dobbiamo un po' sintonizzarci in quell'epoca lì, in quel momento lì, però ripeto, questo voler ogni volta popolare di rumori che non possono così essere visualizzati minimamente, così come certe situazioni che incontreremo poi nelle singole vostre puntate. Quando c'è una cosa, per esempio, scritta per i combattenti italiani lontani dalla patria, che era una trasmissione in onde medie che in Italia non fu neanche mai ascoltata, si chiama Follia, ed è una scena tra due fidanzatini. Questi due fidanzatini sono lì alla loro prima notte di nozze, sembrerebbe quasi una barzelletta o scena tirata un po' per le lunghe, ma no, perché ognuno dei due è costretto, lui, a confessare a lei di averle nascosto delle cose molto importanti. Allora vorrebbe uccidersi perché non gliel'ha mai confessato, ma diciamo ha una gamba di legno. Allora lei, con la massima tranquillità, dice: ma non si preoccupare, anch'io ho una gamba di legno, così dopo succede che c'ha un braccio offeso, poi c'ha un occhio mancante, e a un certo punto si smontano ed è tutto quanto affidato appunto al sonoro. Si sentono i clac delle protesi che si staccano, o il blob dell'occhio che casca dall'orbita nella mano di uno dei due, e va avanti così, e a un certo punto si smontano anche la testa, ed è tutto quanto una sorta di finzione così a spirale, alla fine del quale diventano un gatto, e dopo essere diventato un gatto diventerà un gatto zoppo, cieco, ad un occhio lo stesso, e poi un topo, e la presentatrice è costretta a interrompere la trasmissione perché questo Fellini veramente era uno talmente surreale, fuori dall'ordinario, che c'era da perdersi soltanto.
Sospendere lo spettacolo per alcuni minuti perché vi devo dare una bella notizia. La patria innanzitutto. La radio ha trasmesso adesso il seguente bollettino di guerra e ve lo leggo. In piedi. Attacco contro la Sicilia che il nemico ha iniziato la scorsa notte con l'appoggio di poderose formazioni navali ed aeree e con il lancio di paracadutisti è decisamente contrastato dalle forze armate alleate che combattono lungo la fascia costiera sudorientale. Le artiglierie italiane e germaniche hanno abbattuto 7 apparecchi e gravemente danneggiate 3 piroscafi. Il proditorio attacco al sacro suolo della patria verrà duramente respinto e le truppe nemiche ricacciate in mare per la gloria della nostra patria e del nostro duce. Evviva l'Italia!
Noi altri abbiamo sempre pensato, appunto, con grande ammirazione a Orson Welles come il grande regista cinematografico, che però aveva avuto un suo esordio radiofonico con la famosa Guerra dei Mondi di Welles, facendo appunto questa quasi fantascientifica radiocronaca della discesa dei marziani sulla Terra. Fellini alla fine della sua carriera, nel senso che purtroppo la sua carriera si ferma con la fine della guerra, anche se alcuni suoi personaggi resteranno nell'immaginario radiofonico come Cicco e Pallina, e quindi avrà una serie, soltanto un'avventura post-bellica con una serie di Cicco e Pallina, si ferma proprio il 25 luglio, giù di lì, come dire, proprio alla caduta del fascismo, si metterà a fare delle altre cose, quindi occuparsi di cinema e dimenticherà la radio. Però dentro l'avventura della radio ci ha messo tutta quanta la sua poetica, ed è un piacere riscoprirla puntata per puntata, per esempio, ogni volta con degli ingressi di cose che poi riscopriremo nei suoi film, con questi personaggi accennati che poi saranno quelli di non soltanto dello Sceicco Bianco, dei Vitelloni, ma dell'intera sua produzione, quindi non solo a Marcord, Roma, tutto questo, il suo mondo poetico.
Come va a finire lo Sceicco Bianco?
Perché lo vuol sapere? Sciupano tutta la poesia.
Spero tanto che sposi Felga.
Speriamo. Scusate, c'ho gente. Prego, perdon.
No, grazie, non si disturbi. Ma io devo tornare subito a Roma.
A Roma? Che? Oh, la musica. Io pure devo ritornare a Roma. Torniamo insieme.
Avete ascoltato Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari, Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Ricerca sonora d'archivio a cura di Federico Bernocchi.